Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Frenare l'aumento dei premi di cassa malati, riprende forza la proposta di alzare la franchigia minima, si estende il sostegno della politica. Presentata la 77esima edizione del Festival di Locarno, sarà la prima della nuova presidente Maya Hoffman, che vuole rinsaldare il legame con la città. Il vertice NATO a Washington, attese importanti decisioni sulle forniture di armi all'Ucraina, sullo sfondo il ruolo degli Stati Uniti, con un presidente Biden indebolito e che rischia la non rielezione. Seconda semifinale stasera agli europei tra Inghilterra e Paesi Bassi. Gli olandesi non hanno incantato, ma sognano in grande. I tornei giocati in passato in Germania spesso hanno portato loro fortuna. Aumentare la franchigia minima di cassa malati per ridurre premi e costi a carico delle assicurazioni. A Berna si torna a parlare di questa proposta che già 5 anni fa per poco non venne approvata dal Parlamento. Allora ci fu l'opposizione dell'UDC, che oggi sembra invece aver cambiato idea. La sinistra resta invece contraria. Ce ne parla Alessio Veronelli.
Proposte nuove, ma anche già sentite, che vengono rispolverate per tentare di contenere i costi della salute. Una franchigia minima a 400 franchi, ad esempio, non un balzo enorme dagli attuali 300, ma che dovrebbe comunque contribuire a contenere l'aumento dell'assicurazione malattia. Penso che ora sia opportuno, dopo circa 20 anni, fare qualcosa per la franchigia minima, sostiene la consigliera nazionale UDC Diana Gutjahr, una proposta che contribuirebbe ad aumentare la responsabilità personale degli assicurati. UDC che 5 anni fa bloccò in Parlamento un tentativo simile, si era in piena campagna elettorale, ma che ora si trova invece in principio allineata con PLR, Centro e Verdi Liberali. Una franchigia minima più alta, che è però indigesta alla sinistra. A pagare di più saranno le persone già più vulnerabili, i malati cronici, gli anziani, quelli che non si possono permettere una franchigia più alta, sostiene la consigliera nazionale del PS Barbara Ghisi. Questa non è una soluzione. Già oggi circa un quinto delle persone non si sottopone a delle cure o va troppo tardi dal medico per paura dei costi aggiuntivi. Se tutti contribuiscono, pur non ricevendo benefici immediati, i costi globali del sistema sanitario possono essere ridotti, dice però ancora Diana Gutjahr. Questa misura sarebbe efficace, viste gli aumenti continui e massicci dei premi di cassa malati. Recentemente respinte 2 iniziative popolari sul tema. Il freno ai costi della salute resta prioritario per gli svizzeri e i loro rappresentanti in Parlamento. Viste le forze in campo a Berna, non è da escludere una soluzione che chieda ad alcuni di pagare un po' di più, così che tutti debbano pagare qualcosa in meno.
5 persone che nascondevano 47 kg di cocaina nella valigia sono state arrestate all'aeroporto di Zurigo domenica nell'ambito di un controllo doganale. La polizia cantonale zurighese ha indicato che si tratta di cittadini albanesi residenti all'estero e che hanno tra i 25 e i 40 anni. Questa mattina a Zurigo si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Locarno Film Festival, edizione numero 7, in programma dal 7 al 17 agosto. Allora, si dice che il 7 sia un numero fortunato, ne abbiamo in abbondanza, battute a parte, la seguita per noi Alessandro Bertoglio. Allora, cosa possiamo dire come introduzione a questa edizione?
Sì, buongiorno. Per usare le parole del direttore artistico Giona Nazzaro, questa sarà un'edizione che raccoglierà il meglio del cinema contemporaneo, con opere che cercano di innescare la scintilla di un confronto con il pubblico per consentire proprio a Locarno di essere sempre più un festival di dialogo sul cinema e per il cinema.
Allora, come sempre sono 2 le sezioni principali del festival, la Piazza Grande e il concorso internazionale, delle altre poi Alessandro avremo modo di parlare durante i giorni del festival nei nostri speciali. Cosa possiamo dire del programma di quella che è definita la sala più bella d'Europa?
Beh, in piazza, che può ospitare fino a 8.000 persone, ci saranno 18.000 film, sì 18.000, 18 film, con 6 prime mondiali e alcuni titoli che hanno fatto parlare di sé in bene nei festival di Cannes e di Berlino. Tra questi anche 4 film svizzeri che dimostrano come il nostro cinema abbia ormai quel respiro internazionale che fa soltanto bene a tutta la filiera di produzione e distribuzione nazionale. Brevissimo elenco, ci sarà Reinas, della regista peruviana ticinese Claudia Reineke, il già annunciato Sauvage di Claude Barras, che ricordiamo candidato all'Oscar per La mia vita da zucchina, Le Process du Sien di Laetitia Dosch, che sarà il film di chiusura, e la coproduzione internazionale Electric Child di Simone Jacquemet. Tra l'altro, il rapporto con Locarno Città è stato anche sottolineato dalla presidente Maya Hoffman, che ha aperto l'incontro di questa mattina parlando del suo pensiero di cinema e del suo ritorno a Locarno dopo molti anni, non più da spettatrice, ma ora da presidente. Sentiamo.
The world of cinema is changing.
Il mondo del cinema sta cambiando e noi dobbiamo accogliere questo cambiamento. Ritengo che sia parte del mio ruolo farlo. Piano piano saremo in grado di mettere la macchina da presa e i registi al centro di ciò che facciamo a Locarno. Ecco perché ho accettato questo incarico. Locarno è un'esperienza, la città in sé è altrettanto importante della varietà del programma. Non vedo l'ora di tornare e risentire quell'energia.
I'm very happy that I was able to come and be there.
La voce di Maya Hoffman, che impareremo a conoscere. Abbiamo detto di Piazza Grande, allora parlaci del concorso.
Sì, a contendersi il Pardo d'Oro e gli altri premi quest'anno sono 17 film, tutti in prima mondiale, e quindi dei quali si sa ancora abbastanza poco, che mettono a confronto protagonisti affermati e giovani promesse. Dice appunto Nazzaro che è un concorso ambizioso in cui la storia, con la S maiuscola, e tutte le storie bussano alla porta del cinema. Quindi cinema al centro di tutto, con un concorso che sorprenderà anche nei linguaggi. Ben Rivers, Ramon Zürcher, Silvia Luzzi, Luca Bellino, Wang Bing e Hong Sang-soo sono i nomi più noti della lista.
Appuntamento il 7 agosto in piazza con...
Il 7 agosto si aprirà con Le Deluge, un film dell'italiano Gianluca Iodice che racconta gli ultimi giorni di Maria Antonietta e Luigi XVI, protagonisti Mélanie Laurent e Guillaume Canet, che riceveranno quella sera in Piazza Grande l'Excellence Award, il primo di una serie di riconoscimenti che poi segneranno la parte più glamour di questo festival 2024.
Alessandro Bertoglio, che ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione del Festival di Locarno. Negli Stati Uniti il vertice della NATO in corso a Washington entra oggi nel vivo con l'incontro a livello di capi di Stato dei 32 paesi membri, al centro delle discussioni, come è inevitabile, il sostegno all'Ucraina, l'ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica e la definizione di un meccanismo di aiuti militari che superi le incertezze politiche. Allora, Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, stai seguendo tu per noi il vertice. Sull'Ucraina dobbiamo aspettarci qualche decisione importante?
Dunque, l'obiettivo dichiarato di questo vertice è quello di avvicinare ulteriormente l'Ucraina alla NATO, ma senza estendere un invito formale a Kiev. L'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica non fa infatti l'unanimità con i paesi dell'allargamento a est, i più esposti alla minaccia russa, che spingono per un ingresso accelerato anche a guerra in corso. Ma con gli Stati Uniti e la Germania in particolare, che frenano nel timore di innescare un confronto diretto con Mosca. La soluzione che sarà adottata nel documento finale, su cui si sta ancora lavorando, dovrebbe quindi essere quella del compromesso, in cui il percorso verso l'ingresso di Kiev nella NATO viene definito irreversibile. Un passo in avanti dunque rispetto al vertice di Vilnius dell'anno scorso, ma ancora senza una data di scadenza stampata sull'imballaggio.
Il presidente ucraino Zelensky chiede sempre con insistenza aiuti militari. Si possono già fare anticipazioni?
Sì, e in questo ambito, a questo vertice di Washington, dovrebbero essere annunciate decisioni concrete. In primo luogo c'è il progetto di trasferire il coordinamento degli aiuti nel quadro istituzionale della NATO e non più, come avvenuto finora, sotto la guida statunitense con il cosiddetto gruppo di Ramstein. E questo va detto anche per anticipare possibili turbolenze politiche in caso di vittoria di Donald Trump a novembre. Infine, come anticipato ieri la Casa Bianca, gli alleati dovrebbero impegnarsi a rafforzare le capacità di difesa antiaerea dell'Ucraina, anche con l'invio di batterie di missili Patriot. E questo all'interno di un accordo raggiunto dai 32 membri per potenziare le capacità produttive nel settore degli armamenti, appunto. È invece definitivamente tramontata l'idea di Stoltenberg di creare un fondo da 100 miliardi di dollari per l'Ucraina. I membri dell'alleanza si sono invece impegnati per garantire anche per l'anno prossimo a Kiev 40 miliardi di dollari in aiuti militari.
Per concludere, Andrea, su questo vertice aleggia l'ombra dei problemi di salute del presidente Biden, oltre all'incertezza, come accennavi tu, sull'esito delle presidenziali statunitensi di novembre.
Beh, senza dubbio la leadership di Joe Biden si è parecchio indebolita nelle ultime settimane, in particolare dopo il disastroso dibattito televisivo di Atlanta. Ecco allora che questi 3 giorni di vertice rappresentano per l'81enne presidente un vero e proprio esame, un vero e proprio banco di prova. In caso di bocciatura, difficilmente Biden potrà resistere a chi dentro il Partito Democratico gli chiede ormai con insistenza di farsi da parte. I dubbi sulle condizioni di salute del presidente sono quindi certamente una fastidiosa distrazione da un vertice che sulla carta avrebbe invece dovuto celebrare il trionfo atlantista di Joe Biden, il presidente americano che ha guidato la risposta dell'Occidente all'invasione russa dell'Ucraina e che ha ricompattato l'alleanza. Poi certo a questo vertice c'è anche un convitato di pietra, invisibile ma onnipresente, e cioè Donald Trump. Su un punto tutti qui a Washington sono concordi: il suo eventuale ritorno alla Casa Bianca avrebbe ripercussioni pesanti sull'Alleanza Atlantica.
Andrea Vosti, che ha già spiegato la posta in gioco del vertice NATO in corso a Washington, la giornata clou dovrebbe comunque essere domani. Non conoscono soste i combattimenti a Gaza tra Israele e Hamas, mentre i bombardamenti mietono vite di civili. È di qualche ora fa un raid aereo che ha fatto quasi 30 morti ad Abassan. Intanto è partita per Doha la delegazione israeliana incaricata di discutere di un possibile accordo di tregua con, appunto, Hamas. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Le forze israeliane hanno ulteriormente intensificato l'offensiva nel nord e nel centro di Gaza. Poche ore dopo un attacco aereo su un accampamento di tende, il raid ha colpito famiglie sfollate fuori da una scuola nella città di Abassan, a Essen Khan Yunis, uccidendo almeno 29 persone, per lo più donne e bambini. Israele invece sostiene di aver colpito un combattente di Hamas. In queste ore prosegue anche l'incursione israeliana in 2 distretti di Gaza City. Altri 10 morti si registrano a Khan Yunis e nel campo profughi di Nuserat. Sull'attacco aereo con quasi 20 morti nella scuola dell'ONU a Nuserat di qualche giorno fa è intervenuto il commissario generale dell'UNRWA, Philip Lazzarini. Un altro giorno, un altro mese, un'altra scuola colpita, ha commentato Lazzarini in un post su X, ricordando che le scuole sono da 9 mesi rifugio per migliaia di famiglie sfollate. Negli ultimi giorni diversi istituti scolastici sono stati presi di mira. Per Israele le scuole sono usate da Hamas e Jihad per proteggere i loro uomini e nascondere armi. I due gruppi islamisti negano l'accusa e ribadiscono che continueranno a resistere all'avanzata delle forze nemiche. Qualche ora fa si è appreso della morte in combattimento di un altro soldato israeliano. Lo Stato ebraico continua anche a lanciare volantini su Gaza City e altre zone in cui chiede alla popolazione di allontanarsi e di cercare rifugio in quelle che descrive come aree sicure. Sullo sfondo c'è il negoziato per il cessate il fuoco. Una delegazione israeliana è partita oggi per il Qatar, ma le possibilità di un accordo tra Hamas e lo Stato ebraico restano limitate.
Restiamo in Medio Oriente per parlare di un caso giudiziario piuttosto insolito. Negli Emirati Arabi, a Dubai, si chiude oggi un processo di massa. Gli imputati sono 84. I loro arresti sono avvenuti lungo un decennio almeno, in momenti e luoghi diversi. E anche le accuse che affrontano sembrano non avere nulla in comune. Si va dall'islamista ai difensori dei diritti umani. Ritroviamo quindi la nostra collaboratrice, esperta delle monarchie dei paesi del Golfo, Francesca Cafferri. Per parlare appunto di questo processo, con queste premesse era facile prevedere, Francesca, una pioggia di critiche da parte delle ONG che difendono i diritti umani.
Assolutamente, una pioggia di critiche da parte delle ONG, di Human Rights Watch, di Amnesty International, ma non dei governi occidentali. Buongiorno, questo processo ha come filo rosso l'accusa di organizzazione, di aver creato un'organizzazione clandestina terroristica che è rivolta ad 84 persone. Fra di loro ci sono persone che secondo il governo di Dubai sono affiliate ai fratelli musulmani, ma anche degli influencer che hanno come torto quello di aver danneggiato, secondo l'accusa, l'immagine del governo sui social media. Il filo rosso quindi è l'impossibilità a Dubai, come nel resto degli Emirati, di esprimere critiche di alcun tipo, sotto nessuna forma, e non è possibile alzare la voce in nessuna maniera negli Emirati, e questo è quello che criticano, come dicevi tu, le grandi organizzazioni internazionali in difesa dei diritti umani.
Come ha reagito l'opinione della comunità internazionale, insomma? Questo processo è iniziato in piena COP28, che si era tenuta a Dubai, però gli Emirati sembrano proprio non preoccuparsi di quello che pensa la comunità internazionale, non rischia nulla.
Non rischia assolutamente nulla, perché da anni Dubai e gli Emirati godono di una sorta di immunità internazionale dovuta al loro ruolo nella regione, alla loro ricchezza, ai loro rapporti nel campo della sicurezza, in particolare con gli Stati Uniti, ma anche con i maggiori paesi europei. Sono i più grandi acquirenti di armi di tutta quanta la regione, quindi godono di, diciamo, del potere che deriva dalla loro ricchezza economica. Di quello che accade dal punto di vista dei diritti umani si parla soltanto quando i casi sono in qualche maniera glamour, per cui la fuga in Inghilterra della moglie dell'emiro Mohammed bin Rashid Al Maktoum è stata coperta dai media, così come la fuga di due delle sue figlie. Ma quando si parla di difensori dei diritti umani c'è un silenzio assordante da parte delle diplomazie occidentali.
E questo capita, insomma, spesso quando si parla di alleati importanti nella regione, grazie a Francesca Caferri. BYD, la società cinese, primo costruttore di auto elettriche al mondo, si appresta ad aprire un impianto di produzione in Turchia. Altri ne sono stati annunciati in Thailandia, in Brasile e in Ungheria, e in questo modo, appunto, BYD dovrebbe riuscire ad evitare i dazi che l'Unione Europea ha deciso di applicare alle importazioni di auto fabbricate in Cina. In redazione Gianni Canonica.
Sicuramente l'operazione non è stata realizzata in pochi giorni, ma l'accordo tra BYD e lo Stato turco riguardante l'apertura di uno stabilimento di produzione nel paese è arrivato al momento giusto, perché producendo le sue auto elettriche in Turchia, che risulteranno in questo modo a tutti gli effetti made in Turkey, BYD eviterà che i dazi che l'Unione Europea ha deciso di imporre sulle auto elettriche prodotte in Cina vadano a colpire i suoi veicoli. L'accordo tra le due parti prevede che BYD investa una cifra vicino al miliardo di dollari nella costruzione di un impianto di produzione vicino alla città portuale di Izmir, impianto che dovrebbe avviare l'attività tra due anni. Con la sigla di questo accordo, le due parti portano a casa un successo importante. La Turchia si assicura investimenti per la propria economia con la creazione di un importante numero di posti di lavoro, senza contare che rafforza la sua immagine di sito di produzione a livello globale e i suoi rapporti con la Cina. Da parte sua, BYD mette piede ai confini dell'Europa, cosa che gli permette non solo di aggirare le sanzioni dell'UE, ma anche di abbattere i costi di trasporto verso il continente, mantenendo le sue auto attrattive per il mercato europeo.
La nazionale olandese è diventata ieri la vittima più illustre dei cronici disagi ferroviari in Germania. Ma a dire il vero, il pessimo funzionamento e la scarsa puntualità dei servizi della Deutsche Bahn fin dall'inizio hanno spinto la stragrande maggioranza delle squadre a usare l'aereo come mezzo di trasporto. Da Berlino, Walter Raue.
Ieri pomeriggio la nazionale olandese di calcio voleva prendere il treno per percorrere i 270 km di distanza che separano il loro ritiro a Wolfsburg con Dortmund, dove questa sera si svolgerà l'incontro con l'Inghilterra nella partita di semifinale degli europei. A causa di un blocco sui binari, il cosiddetto treno superveloce ICE è arrivato però a Wolfsburg con oltre due ore di ritardo, costringendo la squadra di Ronald Koeman a raggiungere Dortmund con un volo charter. La modifica dei piani di viaggio non solo ha causato molto stress fra i giocatori e i tecnici della squadra olandese, ma ha dimostrato ancora una volta la scarsa sostenibilità di questo torneo, annunciato in origine dalla Germania come il più eco-sostenibile di sempre. Sull'inaffidabilità delle ferrovie tedesche si è già molto parlato in passato e il campionato europeo di calcio l'ha nuovamente confermata. La nazionale francese ha così utilizzato l'aereo per percorrere i 130 km fra Düsseldorf e Paderborn. Lo stesso mezzo di trasporto era stato utilizzato anche dalla nazionale tedesca dopo la partita degli ottavi di finale contro la Danimarca. Da Dortmund a Norimberga, 450 km di distanza, il treno avrebbe impiegato a tarda sera oltre 7 ore, in aereo solo 40 minuti. L'impatto ambientale di questi voli a brevissima distanza è ovviamente immenso, denuncia l'organizzazione ecologista BUND.
Quanto a spostamenti, bisogna dire che si è distinta la nazionale svizzera che ci ha provato, insomma, ha utilizzato il treno più di tutte le 24 squadre. Noi ci fermiamo qui.